se abbiamo fatto tutto giusto, siamo pochi minuti dopo mezzogiorno di mercoledì 11 dicembre. Questa è Lorda d'Oro, la trasmissione di Radio Onda Rossa dedicata all'Asia centrale, che va in onda un mercoledì ogni due sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 oppure in diretta, in differita, quando vi pare, dal sito ondarossa.info, dove trovate anche le vecchie puntate di questa trasmissione. Una trasmissione che viene introdotta sempre più spesso con lo slogan "il miglior podcast italiano sull'Asia centrale", di cui sono contenta che stia prendendo piede, perché era nato come uno scherzo, perché quando l'avevamo iniziato eravamo l'unico podcast italiano dedicato all'Asia centrale, quindi diciamo era facile essere il migliore, ecco. Recentemente abbiamo scoperto invece che esistono alcuni podcast dedicati in realtà all'area dell'ex Unione Sovietica in generale, che però coprono anche l'Asia centrale, quindi non sono specifici come questa trasmissione, però ve li vogliamo consigliare perché ci sono piaciuti ascoltandoli e magari vi interessano. Allora, uno si chiama Cemento, un podcast dedicato a un po' forse di viaggi, è la maniera in cui lo descriverei. Descrivono delle destinazioni all'interno di questo mondo, anche se appunto non si concentrano sulla zona dell'Asia centrale. L'altro si chiama Transib, che è invece un podcast abbastanza breve, cioè le puntate sono molto brevi e discute comunque anche di attualità, di cose che stanno succedendo adesso in tutta la regione, anche se questo, devo dire, ha più una visione su l'area dell'ex Unione Sovietica dal punto di vista della Russia, per cui ha sempre questo sguardo sulla regione, che comunque non viene dall'interno della regione, ecco, viene da fuori. Però insomma ve li consiglio se vi interessa questa regione. Poi vabbè, trasmissione storica di Radio Wombat, l'urlo dei Balcani, che esiste da anni, ed è una trasmissione, come dice il nome, dedicata invece alla zona dei Balcani, e loro sono però appunto più vicini al nostro cuore, se nei nostri fratelli spirituali dall'altra parte degli Urali condividono con noi sia la passione per appunto queste aree del mondo dell'ex blocco sovietico e forse più importante la passione invece per le radio libere, quindi assolutamente consigliata se non conoscete questa trasmissione su Radio Wombat. E se non conoscete Radio Wombat, anche andate a sentirvi Radio Wombat, ecco. E quindi iniziamo l'episodio di oggi con una canzone storica. Questa è una canzone composta negli anni 40 per festeggiare il raggiungimento di quella che è una pietra miliare nello sviluppo militare dell'Unione Sovietica, che è il raggiungimento della bomba atomica.
Недавно проводили испытания на Чикиле, мы довольны от души, до тебя я хороши. Все на славу удалось, там, где нужно, взорвалось. Мы довольны результатом, не дурен советский атом. Вот так, сука, всем наука, суть нука. Иностранная газета зашумела на весь свет, рассекречена в секрет. И у русских есть сейчас то, что было лишь у нас. Как же русские поспели, струны цели проглядели.
Неужели там гели, прогрели,
бомбу испытали, и что впредь еще не раз будут опыты у нас. Бомбы будут,
бомбы есть, это надо брать.
e sentite che veramente musica allegrotta e frizzantina per questa canzone dell'atomo sovietico. Mi fa sorridere perché penso che quando stavamo crescendo, no, se siete della mia età o anche più avanti, no, della mia età, c'erano, cioè, ricorderete sicuramente, no, i panici morali attorno al rap, al punk, ai videogiochi che intensificavano la violenza, e la musica di una volta non era così, eccetera, e questa è una canzone appunto marcia, allegra, degli anni 40, che contiene quelli che sono i versi secondo me più passivo-aggressivi, ma forse i versi più attivo-aggressivi che io abbia mai sentito in vita mia, perché ad un certo punto la canzone dice «Bombi budut, bombi jest, ivam nada et ucest», significa «le bombe ci saranno», e le bombe ora ci sono e dovete iniziare a fare i conti con questo fatto. Le persone che devono iniziare a fare i conti sono gli stati occidentali, che sono stati nominati nel resto della canzone, e continua poi, uscendo da questi versi, dicendo per fortuna che l'obiettivo dell'Unione Sovietica non è mai stato quello di espandersi in altri paesi, e fa poi l'elenco di tutte le nazionalità che non dovrebbero essere impaurite da questa nuova capacità militare dell'Unione Sovietica. Allora, io ho iniziato a registrare questa puntata più di una volta perché pensavo che sarei riuscita a stare all'interno più o meno di un'oretta, e invece poi mi sono resa conto che ci sono veramente tantissime cose da dire sul nucleare e l'Asia centrale. Voi direte, vabbè, grazie, cioè è un argomento che magari non era proprio facile da coprire in poco tempo, e quindi penso che preferisco dividere in due questa puntata che non cercare di tagliare pezzi che non sembrano interessanti. Vorrei quindi fare questa cosa, oggi parlarvi di due cose principalmente. Innanzitutto il referendum, cioè come si è passati a cambiare, no, quest'idea sul nucleare, cosa succederà, quali sono i piani del Kazakistan, e poi il rapporto storico, quindi cos'è stato il poligono di Semipalatinsk, che è il sito principale dove si sono tenuti una serie di test militari appunto, e cosa ha comportato, no, per la popolazione locale. E questo argomento ci porta poi a parlare di un tema per me, cioè, caro e importante da discutere, perché penso che sia un tema che ogni persona che si trova come lavoro a produrre conoscenza, soprattutto all'interno di istituzioni, ha una responsabilità nei confronti, no, del tipo di conoscenza che produce, delle sue applicazioni all'esterno, e anche poi delle conseguenze che possono avere sulle comunità per le cui la tecnologia non è pensata, che è quella del colonialismo tecnologico, del colonialismo scientifico, in particolare del colonialismo sul tema del nucleare. Perché una storia, ovviamente, cioè, si sa che, no, il Kazakistan è stato un sito dove si sono trovati, si sono testati, no? Si sono fatti dei test, ci sono state conseguenze terribili per la salute delle persone, eccetera. Però meno conosciuta invece è la storia di quali sono stati i movimenti di resistenza al poligono. Questi movimenti di resistenza hanno portato alla creazione di un'intesa internazionale tra nativi americani e abitanti del Kazakistan e di altre comunità dell'ex Unione Sovietica. Penso che questa sia una storia che vada la pena raccontare in maniera più dettagliata di quello che riuscirei a fare dovendo coprire tutto il resto. E quindi oggi parliamo del poligono di Semipalatinsk, e tra due settimane ci risentiamo e vi racconto invece del movimento del Nevada Semipalatinsk, che è stato appunto il movimento di resistenza internazionale a questa sede militare. E partiamo
dal rapporto del nucleare oggi in Asia centrale, come vi ho detto. Quindi il 6 di ottobre, menzionavo, c'è stato un referendum in cui la popolazione, il 73% della popolazione, vota in favore della costruzione di centrali nucleari per uso civile e vota poi anche in favore per la riconversione di alcune delle infrastrutture che esistevano nel paese, perché appunto il paese eredita delle infrastrutture dall'epoca dell'Unione Sovietica, e quindi nel 91 il Kazakistan si trova ad avere sul proprio territorio una serie di centrali, di reattori che potrebbero essere utilizzati e che però oggi ovviamente sono completamente non mantenuti, no? E il Kazakistan quindi ha una serie di infrastrutture costruite all'interno del paese durante l'epoca dell'Unione Sovietica. Ci sono le sedi dei test, questo è questo famoso poligon che si trova a Semipalatinsk, e poi ci sono invece una serie di centrali con delle piante, con dei reattori. La più grande di queste piante, di centrali nucleari, si trova vicino ad Aktau, costruita nel 1973. Ed era uno stabilimento dove raffinavano il plutonio per la costruzione degli ordigni nucleari, poi riconvertito nel 1999, quando appunto la centrale passa sotto il controllo del Kazakistan, riconvertita a centrale di ricerca, quindi ci sono 4 reattori che vengono utilizzati solamente per fare ricerca sul nucleare. Quindi questa è una delle strutture. C'è un'altra struttura nel nord del Kazakistan, vicino alla zona tra Astana e Karaganda, nella città di Korchatov, che è anche vicina appunto a dove si trova questo poligono di Semipalatinsk. Kurchatov è un nome che viene preso da Igor Kurchatov, che è il capo del programma di sviluppo del nucleare sovietico, quindi uno di questi villaggi che viene creato, no? Per l'occasione, è intitolato a un personaggio rilevante per quello che si andava a fare in questo villaggio, ecco. Quindi queste sono le strutture che si trovavano, però nel 1997 Nazarbayev propone di recuperare queste strutture e di trasformarle in appunto strutture utilizzate per la produzione di energia nucleare. Questa è una decisione che non viene votata, non viene appoggiata né dalla popolazione, che appunto ancora ha i ricordi dei test che venivano fatti nell'est del paese, ma anche da parte di grande parte del Parlamento. La motivazione che viene data fondamentalmente è che il Kazakistan a questo punto nella storia non ha veramente un fabbisogno di elettricità tale da non riuscire a coprirlo con la produzione del fossile, quindi in assenza, no, di un mercato interno di produzione dell'energia nucleare non ha veramente senso la spesa, no, la quantità di debito pubblico che dovrà essere creato per andare a coprire le spese per la manutenzione di queste centrali. Quindi il piano viene abbandonato, ciclicamente viene ridiscusso, però non succede mai che veramente ci siano dei fattori, no, che fanno propendere in favore di questa possibilità. Nel frattempo poi il Kazakistan si denuclearizza, questo ovviamente va a colpire la produzione nucleare per scopi militari, quindi il Kazakistan firma abbastanza subito il trattato di non proliferazione, in maniera, anche quasi probabilmente scontata, perché c'è cioè che tipo di potenza poteva avere per sviluppare armi nucleari, e poi sarebbe stato impossibile, no, mantenere una comunicazione aperta con i paesi occidentali se non l'avesse fatto, però comunque si impegna fin da subito a non sviluppare armi nucleari, e questa invece uso, no, per a scopo civile viene ciclicamente riproposto e ciclicamente bocciato in varie iterazioni. Nel 2013 il governo prende la decisione di staccarsi dalla produzione del fossile, cioè di diminuire la propria dipendenza dalla produzione fossile, e in particolare propongono questo obiettivo di convertire il 97% della loro produzione fossile, cioè prendere il 97% del fossile che producono, e di questo 97% un 50% renderlo invece prodotto da rinnovabili e nucleare combinate. Ora, non capisco esattamente cosa significhi questo dato espresso in questo modo, perché non si potesse esprimere in una maniera più semplice, e non so metterlo in contesto, cioè 97% mi sembra un numero molto alto, però non so se è una cosa fattibile. Devo dire che non ricordo la deadline che si sono dati per dismettere, no, questa produzione di fossile, quindi non so proprio dire se sia raggiungibile oppure no, però sappiate che comunque cioè quello che a noi interessa per questa conversazione è il fatto che nel 2013 c'è una proposta di, appunto, di legge di iniziare, cioè un piano, no, di sviluppo del paese che prevede che si inizi a diminuire la dipendenza dal fossile per coprire i fabbisogni del paese. La popolazione non è contenta di questa decisione e ci sono ovviamente delle proteste che però nel 2018 e poi nel 2020 prendono una forma molto grande, con scontri in piazza, con scontri con la polizia. Ci sono vari motivi per queste proteste. Uno è il fatto che si chiede a Nazarbayev, che ormai è al potere dal 1991, di andarsene, perché ha diciamo piazzato, no, strategicamente amici e familiari in punti chiavi del governo, e quindi viene accusato di corruzione. Però una delle grandi motivazioni dietro a queste proteste è la protesta contro il nucleare. In particolare l'idea che il Kazakistan non abbia la capacità di costruire delle centrali nucleari, perché non tutti i paesi ce l'hanno, dovete avere, cioè per avere gente che sia capace di fare questo lavoro dovete avere delle centrali nucleari nel vostro paese, quindi non è una cosa che solo pochi paesi al mondo hanno deciso di sviluppare, e quindi l'idea è che dovrà essere la Russia a prendere questa posizione. Dal 2006 esistono delle specie di accordi che non so esprimere in italiano il concetto, mi viene in mente soltanto il termine diritto di prevendita, che non è il concetto, cioè non è la parola giusta, ma va in quella direzione. Cioè il Kazakistan ha firmato una specie di, cioè si è impegnato, no, con l'energia l'agenzia atomica russa Rosatom, per lasciargli i diritti di costruzione di queste centrali nucleari. Dal 2006 al 2024 le relazioni tra il Kazakistan e la Russia, sappiamo, sono cambiate molto, e quindi oggi non si sa se sarà effettivamente la Russia a costruire queste centrali, però nel 2018-2020 l'idea è ancora sul tavolo, e quindi la popolazione vede cioè il fatto di dare, no, un contratto così grande ad un'azienda russa come l'ennesimo tentativo della Russia di avere ingerenza all'interno del paese. Fino al 2021 il fabbisogno energetico del Kazakistan non cambia sostanzialmente, quindi non c'è una vera necessità del nucleare. Nel 2021 la situazione precipita perché il paese diventa una meta ambita per chi fa validazione di criptovalute, il cosiddetto mining. Non dobbiamo capire come funzionano le criptovalute, almeno non nel dettaglio, per capire cosa sta succedendo. Però le criptovalute saprete che sono funzionano con una serie di transazioni online, non c'è un istituto centrale, una banca che garantisce queste transazioni, ma queste transazioni devono essere validate da qualcuno per essere considerate e abilitare, no, il passaggio di soldi. Quindi sono altri utenti che possono validare queste transazioni, quindi non lo fa l'istituto centrale, ma tanti piccoli utenti fanno questa cosa qua. Quando voi validate una transazione, dato che state dando un servizio alla comunità, la maniera in cui venite ricompensati è con dei soldi in criptovalute. Quindi diventa esiste a questo punto, no, la possibilità di estrarre valore da questo procedimento, e quindi qualcuno che decide di farci dei soldi. Quindi se voi costruite dei data center molto grandi, riuscite, e avete dei computer con una certa potenza di calcolo, riuscite a fare tante validazioni e quindi ad aumentare i vostri guadagni. Per costruire, i data center non li potete costruire dove volete, perché servono tutta una serie di caratteristiche. Tra l'altro c'è appena stata un'intervista, una conversazione durante i redazionali su Radio Onda Rossa su questo argomento, e in particolare sulla maniera in cui la costruzione, no, di queste infrastrutture tecnologiche ha un effetto soprattutto sull'acqua, sull'allocazione dell'acqua. Vi consiglio di andarvela a sentire, se non la trovate tra i redazionali la trovate sicuramente nell'ultima puntata delle dita nella presa, per cui se sentirete parlare di questi data center. Però per riassumere l'idea è che i data center ha senso che vengano costruiti in zone dove l'elettricità costi poco, perché avete bisogno di un sacco di elettricità, dove ci sia spazio, dove faccia abbastanza freddo, perché riusciate a tenere le macchine raffreddate, quindi dovete essere in un posto dove appunto la temperatura è bassa, oppure dove avete facilmente accesso a acqua dalle profondità delle falde acquifere, perché è più fredda che quella in superficie, e poi dovete stare in un posto che sia, preferibilmente non una zona sismica ovviamente, che abbia delle leggi in favore di questa cosa. E il nord del Kazakistan è una zona del mondo che ha proprio tutte queste caratteristiche perfettamente, e l'aggiunta, no, che del fatto che non è la Russia in questo momento, e quindi è meno scrutinata da questo punto di vista. Per cui nel 2021 si iniziano a costruire una serie di data center in una zona a nord-est del paese, attorno alla cittadina di Ekibastauz, che è famosa solamente per essere, ahimè, il posto dove Solzhenitsyn ha ambientato Arcipelago Gulag, perché lì si trovava appunto il Gulag dove Solzhenitsyn è stato, è una zona appunto di steppa molto isolata, molto distante da tutto quello che c'è attorno, che ha quindi delle caratteristiche perfette, e si iniziano a costruire data center utilizzati soprattutto da cittadini cinesi, investitori cinesi. Nel 2021 la città subisce un blackout, e da quel momento a Ekibastauz iniziano ad esserci una serie di blackout, alcuni dei quali hanno delle ripercussioni veramente brutte, perché succedono in inverno e succedono in una zona dove la temperatura, appunto, ricordiamo, in Kazakistan scende tranquillamente fino ai meno 40, ma comunque anche quando, meno 40 non si mantiene sempre a quella temperatura, ma comunque parliamo di un meno 25 costante per l'inverno. E quindi nel 2021 e poi ancora nel 2022 e nel 2023 la città di Ekibastauz ha dei periodi in cui la popolazione non ha il riscaldamento in casa per questi blackout. Quindi il 2021 costituisce il primo momento in cui si ha un pretesto per dire che a questo punto abbiamo il caso in cui fabbisogno energetico del paese non è stato coperto dalla produzione delle energie, delle fonti fossili, e quindi si necessita la costruzione della centrale. Oggi devo dire, forse no, interessante, cioè dal punto di vista forse no, per capire, contestualizzare la quantità di energia di cui stiamo parlando, io mi ero stupita abbastanza leggendo questo argomento, di quanto consumino i data center. Forse era un'informazione che non avrei voluto imparare, perché va ad alimentare la mia ecoansia, che è già abbastanza presente. Però abbiamo per esempio un dato per il mese di luglio del 2019, globalmente questi data center, solamente per le criptovalute, hanno consumato lo 0,2% della produzione elettrica mondiale, ovvero hanno consumato quanto la Svizzera, quindi cioè, la criptovaluta al mondo richiede tanta energia quanto quella utilizzata per alimentare un piccolo paese, cioè sicuramente piccolo, però un piccolo paese europeo, quindi con, immagino, uno stile di vita, di consumi abbastanza elevato, quindi inquietante, però prendiamo questa informazione. In realtà poi adesso la fase, no, delle criptovalute in Kazakistan è un po' scemata, non c'è più questa corsa alla criptovaluta, anche se il 30% dei tassisti di questo paese cerca ancora di convincervi a investire in questo mercato, però rimane sul tavolo questa possibilità della centrale nucleare, quindi viene poi riproposta nel 2024, quindi come abbiamo detto, viene votato di sì, con moltissime proteste da parte di gruppi ambientalisti. Vengono indette delle udienze per esporre, no, le loro posizioni contrarie a questa decisione, dove comunque non gli viene quasi permesso di parlare in fase, cioè davanti al Parlamento. Le più grandi critiche che vengono fatte a questo progetto dal punto di vista ambientalista è il fatto che questa centrale andrà a essere costruita nel sud del paese, vicino ad Almaty, su un lago, il lago Balkhash, che è un lago molto grande. Se guardate dove si trova Almaty, vedrete che sopra c'è un lago abbastanza grande, quello è il lago Balkhash, in un villaggio che sì, è in una zona pianeggiante, però comunque prima di tutto la zona di Almaty è una zona sismica con tantissimi terremoti, quindi c'è una paura, no, di come mantenere la sicurezza delle centrali nucleari da questo punto di vista, e si trova in una zona anche, secondo gli attivisti, in cui c'è una instabilità delle falde acquifere, per cui c'è molta paura del fatto che la costruzione poi della centrale nucleare causerà un cambiamento, no, nella distribuzione delle acque, che questo quindi porterà a una siccità per la popolazione locale di fatto. A questo punto i piani sono stati approvati, sì, nel senso che cioè il governo procederà con la costruzione di questa centrale nucleare, non si sa nient'altro, perché come ho detto in una prima fase sembrava che la Russia sarebbe stata responsabile per la costruzione della centrale, ad oggi invece non è più certo, e stanno competendo delle aziende dal Giappone, dalla Francia, se non sbaglio, e dalla Russia, sì, questi tre paesi sicuramente, forse ce n'era un quarto e non riesco a ricordarmi qua.
E quindi questa era la nostra storia contemporanea. Mi fermo per una pausa musicale e passiamo poi a parlare invece del contesto storico. E c'è una carenza di punk nelle mie scalette, allora rimedio facendovi sentire un pezzo di un gruppo kazako di Almaty, si chiamano Adaptatsia, che significa adattamento. La canzone si intitola Etali Revoluzia, è una domanda e significa questa è la rivoluzione, e viene dal loro album Anarchia in Bishkek. Bishkek è la capitale del Kirghizistan, e quindi Adaptatsia e tali rivoluzia. Non l'ho detto all'inizio, che se ci volete scrivere ci potete contattare a ordadoro@ondarossa.info. Quindi il nome di questa trasmissione, @ondarossa.info. Bene, comunque passiamo alla seconda parte di questa puntata dedicata al nucleare e parliamo della memoria storica, no? degli avvenimenti storici, di come il nucleare è stato incontrato in Kazakistan, e quindi non possiamo non parlare del sito di test nucleari di Semipalatinsk, che ho chiamato all'inizio di questa puntata il poligono. Questo è il nome ufficiale con cui viene conosciuto oggi. Se lo cercate online lo troverete come Polygon, che appunto indica una zona con un raggio di una sessantina di chilometri vicino alla città di Kurchatov. Si trova tra le tre regioni di Pavlodar, Karaganda e Semiei, ed è un villaggio, cioè è una zona di steppa, non so come altro definirla, è una zona di test militari, per cui non c'è niente in questa zona, c'è un villaggio lì vicino, però il poligono di per sé è un'area molto grande di superficie della terra in cui vengono testati queste armi nucleari. Viene chiamato ufficialmente Semipalatinsk 21, molto più noto però con il nome di Poligon. Semipalatinsk era il nome russo della regione in cui si viene collocato, che oggi viene chiamata con la versione kazaka di Semiei. Si trova appunto vicino a questa cittadina di Kurchatov, dove oggi sono rimasti dei reattori nucleari. Ci sono tre reattori sempre di ricerca, non vengono utilizzati per la produzione di elettricità. Semipalatinsk 21, cioè il sito proprio, si trova vicino ad un fiume, che è il fiume Irtysh, un fiume molto lungo del Kazakistan che attraversa tutta la regione dell'est, ed è il punto dove viene testata la prima bomba atomica dell'Unione Sovietica e la prima anche bomba all'idrogeno. E si pensa anche che, cioè si stima, non si pensa, perché queste poi sono, cioè abbiamo i documenti relativi al poligono, sono stati desecretati, però che un quarto di tutti i test nucleari nella storia sono stati condotti all'interno di questa area, di, ripeto, raggio di 60 chilometri, quindi cioè, non piccolissima, però non particolarmente grande anche. Pensare che un quarto dei test nucleari sia stata condotta solamente qui mi sembra assurdo. Comunque, questo poligono viene costruito nel 1949, e rimarrà poi in vigore, in uso attivo, fino al 1989. Viene utilizzato per testare armi nucleari. C'è un totale di 456 test che vengono condotti all'interno dell'area, e la popolazione non è stata informata fino al 1989, quando esce la notizia di cosa veniva fatto all'interno di questa zona. La popolazione locale non aveva idea che si stessero tenendo dei test, comunque ovviamente non è che è una zona dove potete camminare, entrare tranquillamente, uscire, cioè c'è un controllo, no, militare. Sicuramente si sapeva che era una base militare, però la natura, no, di quello che stava succedendo all'interno non è che fosse nota a chi stava fuori. Si stima che in totale sia stata esposta alle radiazioni dovute a questi test 1,5 milioni di persone, questo durante questi 40 anni. Però per darvi, no, un'idea del contesto in cui ci stiamo trovando, il Kazakistan oggi come popolazione totale ha 20 milioni di abitanti, quindi 1,5 milioni di persone durante 40 anni comunque è una fetta della popolazione abbastanza grande per la quantità di persone che popolano solitamente questo paese. Perché è stato costruito in questa parte del mondo? In parte, cioè in questa parte dell'Unione Sovietica, in parte per le stesse motivazioni per cui ci vorreste costruire un data center, cioè che vi serve una zona che sia fredda, che non sia sismica, che abbia tanto spazio, che sia relativamente poco densamente popolata, che sia vicino a una fonte d'acqua, e questo era un posto perfetto. Ma c'è anche un altro grande fattore che ha a che vedere con la manodopera.
Il reattore di Kurchatov e il poligono di Semipalatinsk 21 si trovano molto vicini al gulag di Karaganda. Il gulag di Karaganda è uno dei gulag più grandi dell'Unione Sovietica. Ci dedicherò una puntata perché è un gulag particolare dove la sua presenza sul territorio ha avuto un'influenza molto lunga sulla popolazione. La maniera in cui parliamo anche dei gulag in Occidente è poco informata dalla realtà storica di quello che alcune di queste colonie sono state, quindi ne parleremo. Però l'idea è che all'interno dei gulag c'è manodopera gratuita, perché soprattutto la parte dei gulag che contiene i prigionieri politici, perché non tutti gli abitanti dei gulag sono prigionieri politici, ma la parte dei gulag che contiene i prigionieri politici può essere mobilitata per andare a costruire queste infrastrutture. Quindi Laurenti Beria, che è tristemente famoso per altro, sceglie personalmente questa parte del Kazakistan perché si possono utilizzare i prigionieri come manodopera gratuita e quindi costringerli a costruire il poligono. Appunto, vi ho detto, il poligono rimane in vigore per 40 anni, rimane attivo per 40 anni. Fino al 1963 i test vengono condotti in superficie, fino a quando poi si passa una legge, una decisione che non permetta più il test fuori dalla superficie, anche perché in parte nel 63 iniziamo ad avere abbastanza studi longitudinali e scoperte scientifiche sulla gravità della situazione, sulla gravità per la salute umana dell'esposizione continua alle radiazioni. Penso alle cose che vi sto per dire in inglese ogni tanto e devo ricostruirmi le frasi dall'inizio. Quindi nel 63 viene passata una decisione, una legge che obbliga a fare questi test sottoterra, ok? Ce l'abbiamo fatta. E quindi questi test continuano fino ufficialmente all'89, però il grande cambiamento nel rapporto con il poligono c'è nell'86. Nel 26 aprile del 1986 c'è il disastro di Chernobyl e il mondo, prende atto del problema posto, delle grandi conseguenze, gravi conseguenze per la salute umana poste dal nucleare e per la prima volta il Consiglio del Soviet Kazako esprime preoccupazione nei confronti della presenza di questa struttura per i test nucleari sul territorio. Nell'86 anche la popolazione inizia a essere sempre più preoccupata nei confronti della presenza di queste centrali nucleari e il Kazakistan del 1986 è anche un posto dove c'è grandissimo fermento culturale, grandissimo fermento politico e iniziano a delinearsi una serie di critiche nei confronti dell'Unione Sovietica, alcune delle quali sono essenzialmente sono espresse con dei termini ovviamente nazionalisti, però di fatto sono delle critiche che si basano su una necessità di anticolonialismo, cioè c'è una presa di posizione, di coscienza del fatto che i kazaki si sentono cittadini di serie B all'interno della struttura dell'Unione Sovietica e si sentono di essere fondamentalmente inferiori ai cittadini bianchi che sono gli slavi. In questa parte del mondo non si parla di razza, non sentirete le persone parlare di bianchi come si potrebbe fare invece negli Stati Uniti, però diciamo la differenza tra chi, chi non è di etnia slava e gli slavi, cioè, si sente e comunque è articolata, no? su termini razzializzati, anche se poi si utilizza un termine tecnico diverso, no? Quello di nazionalità invece che di razza. Ci sono una serie di proteste nel 1986, la più grande si ha nel sud del paese, a Taraz e Almaty, nel dicembre di quell'anno. Ci sono dei morti perché le manifestazioni di piazza vengono gestite dal governo del Soviet del Kazakistan, sparando sulla folla, quindi ci sono dei morti. Queste manifestazioni sono, diciamo, ancora oggi, no, nella coscienza collettiva, state proprio un punto di rottura, e sono state un punto di rottura anche per Nazarbayev che all'epoca è il primo ministro della Repubblica del Kazakistan, quindi il presidente è un altro, però lui è il capo del Consiglio dei Ministri, scusate, non il primo ministro. Nazarbayev inizia a preoccuparsi molto attivamente della questione del nucleare. Fino a quando il 30 maggio del 1989, seguendo una serie di prese di posizioni anche da parte di personaggi pubblici, ne parleremo di più nella prossima puntata dedicata appunto alla resistenza che viene fatta dalla popolazione a queste strutture, al poligono, c'è un poeta in particolare, Oljas Sulejmanov, che prende posizione pubblicamente contro il nucleare. Nel 1989, durante un discorso ufficiale, lui devia dalla lettura delle sue poesie per parlare in termini negativi del poligono di Semipalatinsk. Il Soviet centrale di Mosca chiede che ci sia una punizione, e il capo della Repubblica Kazaka all'epoca, Muhammad Konayev, deve prendere posizione personalmente per impedire che questo succeda. Quindi c'è una frattura, no, tra il Soviet kazako e il Soviet centrale in questo punto. Nazarbayev il 30 di maggio del 1989 si presenta a Mosca e, davanti al Soviet centrale, pronuncia un discorso chiedendo la chiusura di Semipalatinsk. Questa è una presa di posizione molto forte. Nazarbayev di fatto accusa il Soviet, cioè nelle parole che pronuncia c'è chiaramente un'accusa di colonialismo. Nazarbayev dichiara che la popolazione kazaka di fatto sta pagando il prezzo, no, in termini di condizioni di salute per quello che è lo sviluppo bellico dell'Unione Sovietica. E il KGB a questo punto consiglia al Soviet Supremo, al Soviet Centrale, di chiudere Semipalatinsk, in parte anche per evitare che si ripetano le rivolte di Almaty del 1986. Quindi siamo in una fase storica assolutamente diversa, i rapporti tra le repubbliche e il Soviet centrale stanno cambiando. Tra l'altro, scusate, ma una considerazione linguistica, che in inglese questo Soviet centrale si chiama il Soviet Supremo, e secondo me chiamarlo il Soviet Supremo è proprio anche una scelta ideologica per farlo sembrare una cosa più paurosa di quello che è. Però comunque è una, cioè, la struttura federale, diciamo, delle varie repubbliche dell'Unione Sovietica. Comunque si chiede, no, che venga chiuso Semipalatinsk, e vince questa richiesta. E io non sapevo questa cosa, ma la chiusura di Semipalatinsk e l'impegno di Nazarbayev nei confronti, no, del nucleare, di fatto, del fermare i test nucleari, è una delle motivazioni per cui lui è così popolare all'inizio del suo mandato, e che lo rende il candidato poi perfetto, cioè questa è una vittoria enorme, che lo rende il candidato perfetto per per prendere poi le redini del paese quando si conclude, no, l'esperienza sovietica. E quindi questo è il punto a cui arriviamo nel 1989. Con Nazarbayev che convince il Soviet a chiudere Semipalatinsk, e a questo punto inizia a diventare di comune conoscenza la grandezza dei danni che sono stati fatti in questa parte del mondo.
Sola Max, es malo soltar, agarra la otra, va y ya se lleva.
questi erano gli Adaptatia con i Bashar Baldar, un caso rarissimo di gruppo che produce punk in lingua locale. Questa canzone era in kazako. I Bashar Baldar sono un progetto spin-off del cantante degli Adaptatia, che sono appunto che si è dedicato a cercare di avere una produzione in lingua locale di questo genere. La canzone si intitola Nazarbayevlien telefon archili soy lessu, che possiamo tradurre liberamente come al telefono con Nazarbayev. E ci portano all'ultimo segmento di questa puntata, che è dedicato a parlare di come la popolazione locale reagisce al trauma di scoprire che la spiegazione dietro le condizioni di salute che si andavano aggravando, no, delle popolazioni della zona circostante al poligono è l'essere esposti per 40 anni a radiazioni senza averlo mai saputo. Le condizioni, no, le conseguenze sulla salute delle persone dell'esposizione all'uranio o alle radiazioni sono note, no? Ci sono cioè moltissime più probabilità di contrarre malattie come il cancro, la leucemia. Questo è vero anche appunto sia per la popolazione locale, anche per la gente che lavora all'interno del poligono, ovviamente, e anche per i minatori che invece lavorano nelle miniere di uranio. Il Kazakistan è il primo paese al mondo per produzione di uranio, e anche le malattie, no, dovute all'esposizione prolungata all'uranio sono anche ampiamente documentate. Appunto, dal 1989 in avanti si può iniziare a studiare la salute della popolazione attorno al poligono, e quindi si inizia a trovare motivazioni per quella che è fondamentalmente una cioè percentuale molto maggiore di cancro e leucemie che si riscontra all'interno della popolazione di queste zone, insieme a disturbi del sangue, per esempio. E a questo punto c'è un fenomeno che mi sembra di capire gli scienziati, cioè chi fa ricerca in questo ambiente non riesce ancora a spiegare totalmente, i ricercatori kazaki, ovvero quello che rispetto alla quantità di radiazioni che si pensa siano state emesse nella zona, le condizioni di salute della popolazione sono molto migliori di quelle che ci si potrebbe aspettare, e quindi ci si aspettava una situazione peggiore, e così non è stato, e non si riesce veramente a capire quale sia il motivo per cui in particolare non ci si riferisce, cioè quando si parla di questo argomento ci si riferisce alla quantità di mutazioni genetiche registrate, perché mi pare di capire che Hiroshima, Nagasaki e Chernobyl hanno avuto molte più mutazioni genetiche nel momento successivo ai disastri nucleari che sono avvenuti in queste zone, e questo non è invece il caso di Semipalatinsk. Non so quale sia la spiegazione, non so se ci siano delle teorie che sono più seguite di altre, sinceramente, però questa è stata una specie di mismatch, no, tra le aspettative e poi i dati osservati. Il secondo fattore è che da questo mismatch, che in Kazakistan viene pubblicizzato, cioè si sa, questa è una posizione, no, su quello che è successo a Semipalatinsk, che la gente conosce, cioè che non ci sono state tante mutazioni come ci si aspettava, la popolazione locale sviluppa un meccanismo culturale di adattamento a questo fenomeno, inventandosi praticamente, sviluppando questa visione del mondo che li pone come una nuova razza umana, una nuova razza di umani che è evoluta per contatto con le radiazioni, per sopportare la vita in un contesto radioattivo. Succedono una serie di avvenimenti che la popolazione locale reinterpreta come parte di questa visione del mondo, per cui questa è una zona che ovviamente è una zona molto povera, e soprattutto dopo che viene chiuso il poligono è ancora più povera, perché comunque il poligono dava lavoro, no, alla popolazione locale, per cui molta gente si trasferisce nelle grandi città di a quell'epoca Almaty e Shymkent, per lavorare, per trovare lavoro. Queste persone, molte di queste persone muoiono relativamente, cioè nel giro di pochi anni, no? In 5 anni, a partire da quando se ne vanno dal villaggio, muoiono. Ovviamente la spiegazione scientifica è che queste persone comunque hanno delle malattie croniche che purtroppo hanno un decorso che non è possibile curare, ma per la popolazione che rimane all'interno dei villaggi attorno al poligono, la spiegazione diventa che queste persone si sono allontanate dal luogo dove ci sono le radiazioni e quindi muoiono perché hanno carenza di radiazioni, cioè che la radioattività diventa un elemento necessario per il loro sviluppo e per il loro mantenimento, e quindi che respirare l'aria con le radiazioni, l'aria radioattiva è... è qualcosa di necessario per la sopravvivenza umana. Questa non è la posizione ovviamente di tutti gli abitanti del villaggio, un fenomeno molto drammatico, no, a cui si assiste dopo la chiusura del poligono, è che comunque in parte c'è un insabbiamento, no, una necessità da parte del governo sovietico prima e di quello kazako dopo di nascondere la gravità della situazione sanitaria nella zona, e quindi chi è stato affetto, no, dall'esposizione alle radiazioni e chiede di avere l'accesso, no, a protezioni e vedersi riconosciuti i diritti e lo stipendio di disabilità, se lo vede negato perché tutto sommato il governo vuole proteggere la propria credibilità e quindi non, cioè, riconoscere la disabilità a chi sta nella zona del poligono fondamentalmente vuol dire riconoscere il fatto che per 40 anni lì si sono compiuti dei test e si è esposta la popolazione a questo pericolo sapendo che era un pericolo. Quindi ci sono lotte che sono continuate per anni di persone che volevano farsi riconoscere dallo Stato il diritto a essere supportati economicamente, perché comunque adesso vivono in una condizione, appunto, non solamente di disabilità ma anche di impoverimento della regione, in cui comunque non è facile adesso, no, risviluppare la zona del poligono, cioè la gente non ci si vuole trasferire, la zona è comunque ancora radioattiva. L'unico tipo di income al momento è il turismo, perché c'è questo fenomeno del turismo del disastro, per cui ci sono persone da soprattutto Europa, Stati Uniti, Giappone, che vanno a visitare questa zona, e quando ci andate a voi fanno mettere le tute per la radioattività, mentre ai locali questa cosa non succede. E comunque questo del rapporto tra la popolazione locale e il poligono è un argomento che sta venendo studiato adesso, cioè recentemente si stanno iniziando a fare una serie di studi di natura antropologica, perché ok, gli studi di natura medica ci sono, però capire, no, come la popolazione sopravvive ad un trauma del genere e quali sono stati i meccanismi di veramente di gestione del trauma, che in questo caso è stato anche cioè, da una parte, no, la lotta per far riconoscere la propria disabilità e dall'altra invece l'assunzione di un'identità particolare come gli uomini radioattivi. Cioè, è interessante studiare questi meccanismi per vedere come funzionano poi anche, no, in altri casi di traumi collettivi. Stanno venendo raccolte queste testimonianze soprattutto appunto sul concetto di uomo radioattivo. Se siete interessati a questo argomento, c'è un libro che recentemente è uscito, si chiama Atomic Step di Tokjan Kassienova, che parla anche della storia di come il Kazakistan si è trovato a gestire le bombe nucleari, le armi nucleari che aveva all'interno del paese. Perché non ho menzionato questo fattore e lo faccio adesso andando a chiudere questa puntata di oggi: al crollo dell'Unione Sovietica nel 91, dalla sera alla mattina il Kazakistan è uno stato indipendente ed è una potenza nucleare, perché ha al suo interno, all'interno dei suoi confini, un terzo dell'arsenale nucleare dell'Unione Sovietica. E deve prendere rapidamente una decisione su cosa farsene, e il Kazakistan decide di restituire tutto tutto l'arsenale nucleare alla Russia e lo fa di distruggerlo, quindi una parte viene distrutta, quella che si riesce a distruggere, e una parte viene restituita immediatamente alla Russia nel giro di 3 anni. Nel 94 il Kazakistan è completamente denuclearizzato. Ci sono, diciamo, varie teorie sul perché questa cosa sia stata fatta, ma quella che mi sembra più credibile in assoluto è il fatto che comunque il paese non ha un'infrastruttura per gestire questo tipo di armi sicuramente, ma anche il paese non è in una situazione di stabilità tale da volersi porre, no, sulla carta geografica come una potenza nucleare. L'essere una potenza nucleare, sappiamo che se siete delle nazioni occidentali o amiche di chi in questo momento governa il mondo, quindi se siete francamente Israele, potete permettervi di non seguire il trattato di non proliferazione delle armi nucleari, però ovviamente se invece siete una nazione così vicina geograficamente all'Afghanistan e all'Iran in questo momento storico, e così vicina alla Russia, il fatto che emergiate, no, sullo scenario internazionale come una potenza nucleare sicuramente non vi dà accesso allo stesso tipo di protezione militare, giuridica e anche, diciamo, morale, come sembra stia succedendo. E quindi Nazarbayev ovviamente prende la decisione di denuclearizzare il paese, se la rivende subito come una decisione motivata da grandi valori morali. Magari è vero, Nazarbayev ha dimostrato comunque, no, nella storicamente anche un'opposizione al nucleare, però è anche una decisione un po' obbligata. Noi sicuramente ne siamo contenti perché diciamo armi nucleari in mano a egomaniaci al mondo ce ne sono già troppe, però chiudiamo qui la puntata di oggi. Tra 2 settimane ci risentiamo e andiamo a parlare del movimento di resistenza popolare il poligono, del movimento che c'è stato poi anche per far uscire alla luce la completezza, no, dei dati completi rispetto alla situazione medica locale e all'unione delle lotte che si è verificato con il movimento antinucleare dei nativi americani negli Stati Uniti. Questa era l'Orda d'Oro, io sono Strelka, vi saluto, ci sentiamo tra 2 settimane e un abbraccio a tutte e soprattutto a chi ci sta ascoltando privato della propria libertà personale. Ciao ciao!
Quartwellen zum Hören.